Allora invito tutti a seguire la prossima video live, grande video Sgarbi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi visti con Adriano Palazza, Lugolina, grande Livio, Ale Livio, Ale andiamo a vincere, e si guarda a destra, si guarda a sinistra, vince campione, video Sgarbi.
Eccoci qua, buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento, il nostro podcast settimanale, Livio Live. Questa sera, come vi avevo già preannunciato, torniamo in maniera insomma importante alla carica sul tema della pandemia, insomma, è un tema che ci ha accompagnato per la stragrande maggioranza in realtà del nostro appuntamento settimanale. Questa sera a parlarne insieme, mi permette di dire, un vecchio amico, perché è stato tra le prime persone che abbiamo avuto il piacere di intervistare, ed è soprattutto stato tra i primi medici che da subito ha levato un po' la voce, ha alzato la voce, dicendo: ma c'è qualcosa che qua non torna, come mai questo, come mai quell'altro? Quindi fu davvero molto illuminante la prima volta che lo intervistammo, fu entusiasmante comprendere determinate dinamiche quando lo rincontrammo. Questa sera probabilmente avrà delle altre cose molto importanti che ci serviranno per capire sempre meglio quello che accade. Non so cosa possiamo fare, ma qualcosa si può sempre fare, anche noi che non siamo né medici né avvocati né persone autorevoli per poter magari esprimere non delle opinioni ma dei pareri tecnici, ok? Ma d'altronde si parla di noi, anche i tecnici parlano giustamente con ragione di causa, ma parlano di noi, parlano della nostra salute, parlano della nostra vita, parlano delle nostre libertà, e quindi è normale ed è ovvio che noi cerchiamo di informarci, cerchiamo di capire e cerchiamo ovviamente poi di prendere la migliore decisione per noi e la nostra famiglia. Allora, prima di cominciare, mi raccomando, come sempre, condividete questa diretta, fate in maniera che la maggior parte delle persone con le quali noi possiamo venire a contatto attraverso i nostri canali possano ascoltarla, possano vederla. Ovviamente qualcuno di voi è adesso qua in diretta e quindi vi chiedo in diretta di condividere questo video, o se no ovviamente fate altrettanto quando lo vedrete poi registrato, che siete la stragrande maggioranza ovviamente. Bene, condividetelo anche in quell'occasione, fatelo presente alle persone con le quali siete in contatto. Teniamoci sempre desti, sempre svegli, cerchiamo di capirci sempre qualche cosina di più, anche se non è facile. L'ospite, come sapete, questa sera è il dottore Pasquale Bacco, con cui abbiamo già avuto modo di interagire e chiamo online sul nostro palco virtuale. Ciao Pasquale, dottore, buonasera.
Ciao a tutti, grazie dell'invito. Senti, ti devo raccontare un episodio che adesso mi hai ricordato, che ho venuto in piazza. Quando facemmo le prime autopsie, visto che hai detto il primo medico,
sì, no? Sì.
Eravamo questi 11 temerari con l'aiuto di qualche direttore sanitario, uno dei pochi tra i pochi onesti, che dicevano che chi moriva di cancro era di cancro, non di Covid. Ricordo che c'era uno dei colleghi, adesso vabbè non diciamo i nomi perché sono dei procedimenti in atto, però c'era uno dei colleghi che era convinto che l'avrebbe chiamato Mattarella, questa cosa l'ho detta, per premiarci.
Davvero?
Mi fa ridere da morire questa cosa, perché considerando, tra l'altro, è stato il primo ad essere sospeso, cioè, quindi voglio dire una cosa.
Che brava, si ride per mancangere, però
Livio, ma lui non credeva, si vedeva veramente, cioè, cazzo, abbiamo scoperto sta cosa, ma il vantaggio. Allora, ma quando dopo che mandammo la mail, diciamo che dopo 15 giorni che nessuno ci rispondeva, inizia a farsi qualche domanda pure lui. Vabbè, comunque, giusto per farsi.
Ma sul serio, c'è da ridere e per non piangere. La realtà è che voi, con quella a regola, in un mondo secondo me come dovrebbe essere, nel frattempo ti sei oscurato, vediamo se riusciamo a risolvere il problema. intanto vado avanti io, spero tu mi senta. In un mondo normale, lo condivido con le altre persone, in un mondo normale sarebbero, come dire, sarebbe stato secondo me lecito, giusto secondo me, premiare o riconoscere questa cosa, perché grazie alle autopsie che abbiamo scoperto che non si trattava della polmonite interstiziale bilaterale, così via, bla bla bla, ma di tromboembolie e via dicendo. Quindi in realtà avreste veramente meritato quantomeno un riconoscimento, un qualche cosa, in un mondo dritto, Pasquale, in un mondo fatto come
dritto.
Però fa sorridere, sì, che lui pensasse, ah, ci chiamerà Mattarella, sì, col Mattarella.
No, no. Siamo fatti delle risate mostruose poi, perché poi è passato un anno e mezzo quasi, adesso ci ride pure lui, però oggettivamente lui in quel momento, contestualizziamo, in quel momento storico in cui non si riusciva a capire niente, dice, cavolo, noi abbiamo visto, non è che abbiamo scoperto, diciamo che, però abbiamo scoperto che questo virus non agisce per prima a livello respiratorio, quindi dobbiamo cambiare l'ossigeno, dobbiamo togliere tutto, cioè la terapia è completamente sbagliata, poi non se ne è fregato nessuno, quindi vabbè. Del resto, voglio dire, anche oggi è così, ci ragionavamo ieri questo, con un collega spagnolo, dicevamo questo, in realtà all'inizio era la stessa, vigile attese e tachipirina, cioè se tu ci pensi, la terapia era già la stessa, cioè non ti facevano curare, dicevano, anzi, dicevano, gli antinfiammatori non li dovete prendere, gli antibiotici, un virus, non vanno presi, gli anticoagulanti non lo sapevano e chi l'aveva visti i coaguli se ne fottevano, e quindi era la stessa, cioè la terapia è rimasta praticamente la stessa, da sempre. Quindi hanno dovuto accettare qualche antibiotico perché proprio... Vabbè, non comunque era giusto per ridere.
Senti, da medico, adesso poi tu il tuo lavoro da medico non è evidentemente fare ambulatorio, non sei un clinico, corretto?
No, da medico legale, diciamo, che ha a che fare, esatto, con persone che dicono poche parole.
Però dicono, per chi sa ascoltare, dicono qualcosa.
Sì, sì, qualcosa la dico, qualcosa la dicono.
Però nel mondo medico... Ma ci sono tanto di testi, c'è una letteratura medica che dice, ma in presenza, non so, cose che ho sentito anch'io da, ma assolutamente ovvio, non tecnico, non sono medico, però le ho sentite da medici, tipo, ma durante le pandemie non bisogna vaccinare, quando ci sono problemi infiammatori, come questo evidentemente ne procura, non conviene dare... tachipirina, ma anzi converrebbe dare, che ne so, appunto antibiotici piuttosto che bla 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 altro, ma ci sono fior fior di testi che dicono alcune cose, così come non si, appunto, no, non si vaccina durante le pandemie o altro, ma un medico che queste cose le sa deve buttare via quei libri e dire rifatemi la laurea, cioè rifacciamo la laurea per i nuovi medici perché non valgono più queste cose. Cioè, come la vivono? Come la vivete da medici? Come la vivono i medici clinici che si vedono stravolgere tutto quello che in buona sostanza hanno creduto e hanno studiato?
Ah, c'è una grandissima frustrazione, chiaramente, perché in realtà tu parli di testi, ma il problema è che qui si sono messi, diciamo, in dubbio gli elementi basilari della medicina, cioè che la tachipirina, che il paracetamolo, diciamo, che non va usato durante le infezioni di natura virale, sta scritto nel secondo anno di medicina, così come che coronavirus, microbiologia, un esame del secondo, terzo anno, a secondo di uno come va, i coronavirus mutano in continuazione tutti, non è mai esistito un coronavirus che non sia andato incontro a mutazioni, quindi sono degli elementi base. È chiaro che ci sono guarda, il discorso sui medici è veramente complesso. È veramente complesso perché è chiaro che i medici sono quelli che sono mancati. Cioè, io non è che voglio fare, io ho fatto pure un po' pace con l'ordine dei medici, nel senso che pure per la patologia che ho avuto, ho detto, sentite, a me il momento, insomma, facciamo. Però il problema dei medici è sicuramente un problema complesso, perché è chiaro che oggi stesso i medici, come ho più volte detto, potrebbero invertire la tendenza. Non lo fanno. Non lo fanno perché sicuramente i medici non sono soggetti che hanno sempre non hanno mai avuto grande coraggio o chissà che grande altruismo. I pochi medici che si fanno delle domande vengono completamente isolati. C'è stata, se tu ricordi, vabbè, noi ci siamo visti qualche mese fa, però negli ultimi interventi avevo detto i medici stanno iniziando a rispondere, è arrivata la mazzata che adesso il vaccino è obbligatorio per tutti i medici, anche chi, anche per me, che non faccio ambulatorio, diventa obbligatorio da ieri. E quindi adesso si è creato un pandemonio incredibile. Possiamo solo sperare che questa. Però il medico che sa, che capisce, o si sta zitto, venendo omertoso, oppure fa come me, però non tutti si possono permettere provvedimenti disciplinari, sospensioni, attacchi. Cioè, è pure una questione di carattere, c'è pure chi vive solo di quello stipendio. Oggi mi ha chiamato una pediatra che ha due figli, è separata, il marito non lo vede da 8 anni, gli è arrivata la lettera, che devo fare? Cioè, come gli fai a dire a quella fai la guerra? Cioè, fai la guerra, la sospendono, gli levano lo stipendio, poi vai a nominare gli avvocati, però intanto quella come fa a mangiare i figli e li manda a scuola? Cioè, beh, in realtà questo è quello che volevano, questi signori, questi sciacalli infami.
Senti, con l'associazione, con l'eretico, con l'ordine mondiale, insomma, a che punto siamo? Cosa sta accadendo un po' nel mondo? C'è qualche novità? C'è qualcosa che si muove? C'è qualche lumino di speranza che dice, guarda, è successa questa cosa che potrebbe dare apertura a un aggiornamento rispetto al vostro movimento?
Ma allora, come tu sai, noi abbiamo dei canali internazionali che sono stati voluti da Giorgianni per tanti motivi, che sono stati anche un po' un motivo di frizione all'inizio, no? Perché lui investiva molto in Israele, per esempio, così come nell'America Latina. Purtroppo io vorrei dire sì, ma purtroppo no, cioè nel senso che ci sono delle nazioni che hanno affrontato le cose in maniera diversa, hanno avuto anche meno morti, la Svezia, la ricordiamo sempre. Però alla fine poi è veramente un pensiero unico, cioè in una maniera o nell'altra prevalgono sempre loro e questo crea anche se il vaccino obbligatorio parte proprio dall'Italia, cioè in questo momento non c'è nessuna nazione al mondo che ha posto con una tale obbliga, a parte dove abbiamo delle vere e proprie dittature, chiaramente, però che abbia posto con una condizione così inafferrabile il discorso di effettuare il vaccino. Quindi in questo penso che l'Italia sia capofila, perché dobbiamo dirlo, c'è già il decreto per chi gli insegnanti, come lo stanno facendo per i medici, perché ricordiamolo che noi abbiamo dei medici sospesi purtroppo. Poi abbiamo avuto già ragione, abbiamo fatto oltre 300 ricorsi, la maggior parte sono stati vinti, però esistono queste persone. A settembre l'insegnante che non si vaccina viene sospeso. Oggi ne parlavo con un gruppo di insegnanti, dicevano: non è possibile, non è vero. Ho detto: scusa, ma se l'hanno fatto con i medici, perché non dovrebbero farlo con gli infermieri? Sarà così, sarà allargato a tutti. Poi ci sono pure i medici che adesso stanno chiedendo la terza dose perché si fanno i test sierologici e vedono anticorpi bassi. Cioè, ecco, vedi, è una follia totale, è un caos che a noi sembra caos, disordine. Io penso perché invece per chi aveva progettato questo sia in realtà quasi una quadratura del cerchio, perché non si
Non si
capisce più
spiega
nulla. No,
diversamente. Non si spiega
non si spiega più nulla.
diversamente. Rimane sempre il concetto che adesso non so tu quanto dentro queste cose, ma ascoltavo alcune conferenze stampa che noi continuiamo a dire che ci sono X infettati facendo dei tamponi che danno dei falsi positivi pazzeschi. Probabilmente sulla base del fatto che forse veramente questo virus non è mai stato veramente isolato. Cose che venivano attribuite al complottismo e così via, ma è vero questo, adesso non lo so, ma è vero che se tu hai isolato davvero, nel vero senso del termine, il virus, dovresti avere a questo punto uno strumento diagnostico molto preciso che cerca precisamente quella cosa lì e o la trova o non la trova? È giusto questa cosa?
Allora, tu sai che io dico le cose come stanno. Il virus è
Certo.
stato isolato, è stato isolato. Il problema però è già superato. Cioè, noi abbiamo isolato in Australia questo virus. Abbiamo sequenziato in Australia, siamo riusciti a fotografarlo, perché poi parliamo di una cosa che è praticamente invisibile. Quindi,
Certo.
se per isolare noi pensiamo che lo guardiamo, lo vediamo, è una cosa diversa. Il virus viene sequenziato e fotografato e vengono separate le componenti proteiche. Il problema però è che quel virus che è stato sequenziato e isolato già non esiste più da un anno. Quindi, perché è un coronavirus? Allora noi dovremmo sequenziarlo e praticamente isolarlo in continuazione,
Sistema.
e questo chiaramente è assolutamente impossibile. Quindi, Io invito sempre, no? Noi dobbiamo anche però, vedi Livio, noi dico, noi medici, noi che ci dobbiamo essere pure seri, perché a volte continuiamo a fare polemiche tipo quella della monetina che si legava, che sono sterili e ci fanno perdere di credibilità. Io sto vedendo, cioè nei movimenti, perché io sono molto chiaro, anche nei movimenti vedo un sacco di persone che si spacciano per medici, che non sono medici, noi dobbiamo essere seri. Allora, il problema non è che il virus è stato isolato o no, il problema è che il virus c'è, la malattia c'è, ma soprattutto ma abbiamo le terapie, che sono
Certo.
terapie che funzionano. Ecco perché il vaccino è inutile. Perché se il virus fosse stato davvero quello che loro ci raccontano, il vaccino l'avrei fatto anch'io, perché piuttosto che morire faccio un vaccino sperimentale. Ma allora il virus invece non ti uccide, la terapia ce l'hai. E allora è inutile che ti vai a buttare in bocca ad un vaccino. E adesso ti dico anche una cosa che invece, avendo avuto la fortuna, perché lì è anche fortuna, di aver lavorato in America tanti anni, proprio in questi giorni mi facevano notare questo alcuni ex colleghi. I danni, gli effetti collaterali del vaccino, i danni da vaccino, sono gli stessi del virus. Cioè il virus come ti uccide? Con fenomeni trombotici, quindi aggregazione piastrinica, dovuta ad una fenomeni per lo più emorragici, quindi una condizione particolare, perché questo virus crea, cioè noi inserendo questa proteina spike, ricordiamolo perché è pericoloso questo vaccino, perché è il primo vaccino che va ad agire direttamente nel nostro nucleo cellulare o comunque nel citoplasma e quindi va a toccare una parte così intima, cosa che non era mai successa. Però qual è il problema? Si crea questa proteina spike, si creano questi anticorpi contro la proteina spike. Attaccano le piastrine, il corpo ne vede di meno, ne produce di più e si creano degli scompensi assoluti. Questo è l'effetto del vaccino e questo è l'effetto del virus. Quindi noi stiamo facendo un errore madornale, cioè che cosa? Abbiamo sottovalutato la proteina spike, cioè non abbiamo capito che è proprio la proteina spike che crea il danno. Quindi il vaccino da qui a un mese e mezzo, 2 mesi, potrebbe rivelarsi un boomerang terribile perché noi in realtà è come se stessimo inserendo nel corpo la tossina non denaturata, cioè ti spiego, il vaccino di solito come lo fai, quelli seri, o
Sì.
prendi il virus e lo butti nel corpo, però prima l'hai ucciso, tra virgolette, cioè l'hai reso innocuo, oppure prendi la tossina che produce, la inserisci nel corpo, sempre però prima rendendola innocua. Quindi fai in modo che il tuo sistema immunitario la conosca, però non ne venga attaccata. Noi stiamo inserendo una proteina spike attiva. Tant'è vero che abbiamo visto che questa proteina spike, l'ha detto Pfizer, l'ha detto AstraZeneca, ma tanto non se ne fotte un cazzo nessuno, è fortemente tossica per l'endotelio. L'endotelio è la parte più interna di quelli che sono i nostri vasi. Quindi è la proteina spike che è pericolosa. Stiamo inserendo nel corpo delle persone il virus praticamente attivo. E anzi lo rendiamo più forte perché andiamo a mettere solo quella parte che crea danno. È un manicomio.
È vera, per quello che tu sai, è vero il rischio di chi vaccinato va in aereo, cioè la pressione nel sangue, nei vasi, può in qualche maniera, non so, alterare il lavoro della proteina spike, così è reale quello che si legge delle, non so, i piloti o comunque sia che alcune case farma che alcune case e compagnie aeree vietano ai vaccinati di volare perché c'è un reale pericolo.
No, il problema è questo, che siccome gli effetti collaterali riguardano per lo più la coagulazione del sangue, quindi in generale quello che può
Sì.
essere, che è fortemente condizionata dalla pressione, quindi dall'occlusione vasale, è chiaro che il viaggio, cioè la variazione di pressione, può essere un elemento negativo. Però, ripeto, queste sono cose che possono succedere serenamente anche in altre condizioni. In
Certo.
realtà il vaccino non va fatto, ripeto sempre, uno perché è assolutamente inutile e due perché noi non sappiamo, sempre per il concetto dell'onestà, io non so se quel vaccino, quella mutazione che crea nel mio corpo sarà positiva o negativa, potrà anche essere positiva per qualcuno, però dico, già correre questo rischio non vale, deve portarci a non fare il vaccino. Anche perché del resto, scusate, ma guardiamoci intorno, cioè i vaccinati si rinfettano, rinfettano loro, si ammalano, queste varianti di cui hanno parlato non solo Bacco, ma cani e porci ormai all'inizio vengono praticamente, cani e porci non in senso offensivo, cani e porci hanno parlato, cioè diventa praticamente, quindi tutti volevo dire, ormai cioè vengono, continuano a dirci ma c'è una nuova variante, ma ce ne saranno altre mille di varianti, cioè ma lo sappiamo già, ma ogni volta, cioè guarda, io è diventata veramente qualcosa di insopportabile. Di insopportabile. Io ho detto ieri a Giorgiani, ho detto noi abbiamo iniziato una strada che non ha un ritorno, ma altrimenti ti verrebbe veramente la voglia, cioè qui o dovresti praticamente ribellarti veramente a tutto, anche perché vedi dei colleghi che all'improvviso sono diventati dei cerebrolesi, non capiscono più un cazzo, cioè, beh, cioè è una situazione incredibile, ti negano pure l'effetto di un farmaco, cioè cose vecchie di vecchie, e invece nel frattempo le grandi lobby farmaceutiche si parano il sedere, perché nel frattempo hanno scritto nei bugiardini che c'è il pericolo di trombosi. Io invito tutti a vedere una cosa che è veramente dell'incredibile. Allora, in tutti i bugiardini c'è scritto, forse te l'ho detto anche l'altra volta, 1 su 1000 ha una paresi facciale. La Mara Venier che va raccontando che ha avuto il dente storto, può essere pure, per carità, però quella paresi facciale monolaterale ricorda, guarda caso, pari pari quello che c'è scritto nel bugiardino, non quello che dico io, cioè nel bugiardino del vaccino c'è scritto che 1 ogni 1000, che è una percentuale elevatissima, avrà una paresi facciale monolaterale, e così ti riprendi, ti devi abbuffare di cortisone se ti va bene. Io vedendola venire ho pensato che è proprio un effetto del vaccino, ho pensato subito, ma se non è così, comunque ci sono tantissimi che l'hanno avuta, certo. Ma nessuno ne parla. Io da medico legale, con i colleghi di medicina legale, cioè, mi dicono, senti Pasqua, è evidente e chiaro che molti sono morti per il vaccino, ma poi all'improvviso cambia tutto, c'è una manina che all'ultimo cambia, oppure mette la doppia possibilità, mette il punto interrogativo, sono tutti venduti, sono una marea di venduti, e di persone che non hanno più dignità.
Parlando di autopsie, immagino che adesso tra appunto persone che muoiono dopo aver fatto il vaccino, che voglio dire, si muore sempre, non è che uno che fa il vaccino non muore più, quindi si continua a morire, ahimè, purtroppo.
Magari.
Muoiono anche quelli che fanno il vaccino. Però ci sta che alcuni di questi, in funzione del tipo di morte che hanno avuto, possa essere non legata al fatto, ma non è che magari stava così bene, possibile, non ha mai avuto nessun tipo di segnale in quella direzione, tutto di colpo. Ora, si fanno autopsie sulle persone morte che sono state vaccinate? E se sì, c'è qualche rilevanza interessante? C'è qualche cosa che si sta imparando da questi esami?
Ma la maggior parte dei magistrati, purtroppo, non so perché, sono ancora restii. Cioè, prima, qua ci vuole invece il termine, prima le autopsie le facevano a cani e porci, stavolta è preciso, adesso invece per fare un'autopsia devi farti praticamente una via crucis, tipo Cestokova con il Papa. Cioè, voglio dire, è una situazione estrema. E poi c'è pure questo fatto che veramente chi deve fare l'autopsia non viene scelto dal medico. Cioè, puoi mettere uno di parte, però poi alla fine chi dopo scrive le relazioni? Allora, il medico scrive le relazioni, guarda caso, è un caso, perché lì, mica diciamo la malafede, però saranno sfortunati. I giornali non ne parlano, i familiari non li pensa nessuno, molti se le sono comprati pagando, e questo lo sappiamo con certezza, ma questa è una cosa che esisteva pure prima. Io ti dicevo prima, ci sono tante situazioni che esistevano anche prima. Una delle più incredibili, vedrai che ci sarà, ne ho parlato ad ADN Cronos proprio ieri, che però ha un po' censurato la notizia, è che noi sappiamo da sempre, lo sanno tutti, che ci sono molti medici, molti operatori sanitari, ma anche tantissimi altri lavoratori che dichiarano di essersi vaccinati in altre cose, ma non lo sono. Quindi c'è un mercato nero, c'è sempre stato, si chiamano, tra l'altro c'è anche un nome, cioè i cosiddetti vaccini alla francese, che non so perché si chiamano così, di persone che all'improvviso risultano vaccinate, non hanno mai fatto un vaccino in vita loro, ma non se ne è mai fottuto niente nessuno. All'improvviso, adesso che succede? Prima la percentuale di vaccinati andava dal 15 al 20%. Ora tu capisci che arrivando, volendo arrivare all'80%, adesso stanno iniziando a uscire le tariffe. Cioè, il medico che dichiara di averti vaccinato, ma in realtà l'ha buttato nel cesso, quando lo paghi? Questa è una cosa che fa scalpore, farebbe scalpore, no? Probabilmente la gente dice: ma non è possibile. Invece è una cosa che si sa da me, ma è chiaro che aumentando il numero di persone, oggi ci sono i Novax, pagherebbero qualsiasi cifra per farsi dichiarare vaccinati.
Certo.
Tutti quanti noi, tutti i medici onesti lo devono dire, che hanno avuto la richiesta di come far risultare che si sono vaccinati, anche se in realtà vaccinati non lo sono stati i loro pazienti. Allora, tutto questo creerà un mercato illegale pazzesco, però il segnale deve essere sempre lo stesso. Vabbè, tanto pure che lo buttano nel cesso, noi lo paghiamo il vaccino, e quindi succede così. Questo è un mercato pericolosissimo. Per quanto riguarda, e vedrai che risvolti avrà, vedrai che risvolti avrà. E lo sanno tutti, lo sanno tutti. I figli dei Novax, guarda caso, vanno tutti a scuola. A scuola non potrebbero entrare da anni, se non hanno i vaccini, stanno tutti a scuola, chissà come. Però io quello che voglio dire, per quanto riguarda le autopsie ci hanno detto, come sempre, tanto, come sempre tanto, e ci hanno detto soprattutto che, appunto, la maggior parte delle morti avvengono, come ti dicevo prima, per occlusione o per fenomeni emorragici. Quella ragazza di 18 anni l'ha uccisa il medico che inconsapevolmente gli ha fatto il vaccino. Ci sono una serie interminabile di persone che stavano benissimo e sono morte dopo poche ore, però nessuno ne parla, cioè di questi giornali venduti. Ormai sono tutti giornali nati per incartare l'insalata. Forse già te lo dissi questa cosa. Ti ricordi, per te, forse te l'ho detta già, che qui e te abbiamo più o meno la stessa età. Ti ricordi quando da piccolo, a me casa, c'erano i giornali per metterci l'insalata dentro. Quindi in
Certo.
questo momento il Corriere, la Repubblica, puoi farci questo. Arrivi a casa, li butti via, almeno sono serviti a qua. Oppure per lavare i vetri, mi sembra che si lavassero pure i
No,
vetri,
lavare
se non
i
mi
vetri, che i vetri,
sbaglio.
è vero, per lavare i vetri, per asciugare i vetri, è vero, è vero, è vero.
Sì.
Purtroppo è così. E tu dici che questa cosa può rappresentare un problema, il fatto che, come dire, esploda questo mercato nero dei patentini.
Ma sì, ma
Diciamo
perché
così.
nel momento in cui, allora, nel momento in cui i vaccini iniziano a farli i medici di famiglia o comunque persone non più perfettamente controllabili, ma questo non vale solo per i medici, l'occasione fa l'uomo ladro, mica lo stiamo
Certo.
inventando noi. Cioè, o vogliamo dire che i medici sono tutti onesti, cioè, vogliamo, sono tutti onesti. Mica ho detto che tutti i medici, sono pure medici che sono capaci di farsi ammazzare per un
Certo.
ideale, viva Dio, meno male. Però ci sono anche una bella percentuale di medici disonesti, medici che hanno un unico obiettivo, quello del denaro. E allora voglio dire, è chiaro che a me hanno detto addirittura delle tariffe. Io praticamente a me, cioè io ti dico che ci sono delle persone che hanno pagato 1.000 euro e hanno avuto il vaccino, hanno avuto il certificato, ma sono cose risapute. Cioè, qua sembra che veramente ci svegliamo, scopriamo l'acqua
Certo,
calda.
certo, certo, certo.
Qualsiasi cosa tu, qualsiasi legge tu poni, no? È come dire, perché quante persone ci sono in giro che hanno la patente falsa e comprata?
Ah, sì, io conoscevo una persona che se ne
Cioè,
vantava anche, aveva la
io.
patente nautica, ha detto mai stato in
Cioè,
una
voglio
nave,
dire.
in una barca prima, ma
Vabbè,
proprio mai.
poi sulle nautiche, vabbè, sì, perché poi là ci sta chi di solito chi ha la patente nautica ha pure i soldi, quindi è chiaro che più
Esatto.
soldi hai, più mercato c'è. Ma io stesso ho detto, perché la cosa importante che noi dobbiamo capire, e questo è un messaggio che io vorrei lanciare alle persone.
Sì.
Noi è paradossale che abbiamo il coraggio di dire cose che si buttano tutte contro di noi. Cioè, io stasera da questa trasmissione cosa ne posso avere? Più nemici, perché sicuramente saranno, sai quanti medici vi ascolteranno, questi diranno: ecco quel coglione di Bacco che continua a dire, noi gli facciamo un altro provvedimento, cosa del genere. Però nessuno ci apprezza. Cioè, la verità è che il livello culturale che noi abbiamo visto della gente è veramente troppo basso. Cioè, l'attacco ci viene sempre ed esclusivamente dalle persone per cui noi lottiamo. Persone che non si fermano neanche un attimo a ragionare. Se devono spendere 2 euro in più per un pacco di pasta, si leggono, stanno 40 minuti a leggersi tutte le, e fanno bene tutti gli ingredienti. Se invece si devono fare il vaccino, almeno un attimo, non si fermano neanche 2 minuti a dire: ma cioè, voglio dire, c'è qualcuno che pensa. Mi condannano perché io spesso vado alla Zanzara, no? Tra l'altro sono stato pure querelato, la Zanzara per la cosa sugli ebrei, vabbè, poi è stata capita male, vabbè. Però Però al di là di questo, io voglio dire, a me, sai perché piace Cruciani? Perché Cruciani dice sempre che secondo lui, vaccinato o non vaccinato, e ce ne sono pochi giornalisti così, in tutti i talk show ci dovrebbe essere un, diciamo, un antipensiero unico.
Contraddittorio. Cioè.
Ma casomai lui dice, un contraddittorio, dice casomai mettetelo pure nell'angolo ultimo, l'ultimo angolo della cosa, e dice però fatelo stare, cioè dategli la possibilità di dire qualcosa e non comandate sempre tutto voi. E quindi voglio dire, purtroppo noi dobbiamo, sono stato a Rai Radio 1 4-5 giorni fa, radio anch'io,
sì.
Appena ho iniziato a dire qualcosa di un po' più pesante, praticamente hanno proprio chiuso la linea. Beh, ho parlato giusto 5 minuti, vabbè, ma hanno detto, oh, vabbè, ci ritorniamo, arrivederci, hanno chiuso la linea.
Pazzesco.
Ma noi diciamo cose che dimostriamo. Cioè, quando abbiamo detto strage di Stato, io sto ancora aspettando la querela dello Stato, perché abbiamo detto che lo Stato ha ucciso la gente. Dove sta sta querela? Cioè, noi diciamo cose che sono scritte sui libri, però non ci ascolta, cioè ci ascoltano pochi, siamo un 12-15% della popolazione.
Ecco, Pasquale, ti dico questa cosa perché io ovviamente tifo per te, tifo per le persone che come te, come Angelo, come il magistrato Giorgianni e altri, vi state battendo, mettendoci ovviamente anche la vostra faccia e tanto del vostro tempo, insomma è diventato quasi un lavoro per voi stare dietro a queste cose qua, e io posso solo che esserne grato, e come me tanti altri. È vero che c'è una piccola minoranza, però c'è questo aspetto da tenere in considerazione, Pasquale, che i grandi cambiamenti nell'umanità non sono mai stati fatti da masse di persone, perché la massa della gente, adesso lo dico brutalmente, malamente, qualcuno si risentirà, non ha importanza, è il concetto che cerco di esprimere e far arrivare, che la massa della gente non capisce un cazzo, ma non perché sia stupida, perché non approfondisce, perché segue il pensiero e l'energia della moltitudine, perché è difficile uscire e levarsi, dire no, non sono d'accordo, perché vieni travolto dagli altri. Quindi è molto più conveniente e rassicurante dire lo fanno tutti, lo faccio anch'io. E se non lo fai, ti senti anche in difetto, è più facile, ok? E non cercate neanche di contraddirmi o di farmi credere il contrario, se no mi sento anche uno stupido aver scelto di andare con tutti gli altri. E va bene. Chi ha generato il cambiamento? Cambiamento l'hanno generato piccole percentuali di persone molto forti che poi hanno creato un diverso e nuovo pensiero, a cui di nuovo quella grande massa, no? È morto il re, Abbas, viva il re, viva il nuovo re, perché è arrivato il nuovo re, quindi prima gli avresti tirato le pietre, adesso è diventato re, viva il re, viva il re. Quindi una minoranza di persone riesce a cambiare l'energia, riesce a cambiare il pensiero, e a un certo punto la massa cosa farà? Sposerà questo pensiero come prima sposava quello di prima. Quindi c'è una speranza per il fatto che la maggior parte della gente non vi segue e non ragiona su quello che voi dite, ma pensa e si comporta per cliché. E quindi, insomma, stimoliamo a creare quella minoranza di persone, però, ecco, medici, avvocati, persone che contano, persone che hanno carattere. Chi non ha carattere è destinato, fino a quando non sceglie diversamente per la sua vita, a seguire la convenienza che spesso percepisce dalla maggioranza, perché non ha la forza interiore per dire sento un valore interiore, io piuttosto ci muoio per questo, perché di Giovanna d'Arco ce n'è stata una, tutte le altre sono inclinate dicendo no, va bene così, no? È chiaro che sia così, però...
Sì, no, sono d'accordo e ritengo, ma poi sì, noi siamo chiaramente, ci sono dei momenti di sconforto, però noi siamo combattivi più che mai, anzi di solito ai momenti di sconforto poi seguono delle accelerate estremamente importanti. Il momento di sconforto l'hai sempre quando vieni attaccato, e a me purtroppo capita, come a tanti altri che casomai ci hanno messo un po' di più la faccia, per strada, no? Ti rendi conto che adesso le questure mi stanno addosso, iniziano a mandarmi un sacco di fotografie, video, questa è un'altra vergogna assoluta. Io sono stato in una manifestazione a Brindisi, addirittura minacciato, Bacco non finisce qui, da un poliziotto, a cui ho detto arrestami, non ho voluto dare i documenti, ho detto arrestami, mi porti, Bacco non finisce qui, cioè voglio dire che poi lo sai chi sono, voglio dire. È chiaro, io continuo a ripetere che un rappresentante delle forze dell'ordine che fa una sanzione, non a me, perché a me è meno male, ringraziando Dio me lo posso permettere, di 400 euro ad una persona che in questo momento vive di cassa integrazione, di uno stipendio di 1.400 euro, è un infame. Un infame, un codardo e un vigliacco, e non merita nessun rispetto, soprattutto per questa cosa, perché poi di che cosa vuoi dire? Che tu sei stato ad una manifestazione pacifica, per esempio adesso sicuramente Lecce mi avrà mandato una, perché io dissi in piazza col cazzo che vi ringrazio, non devo ringraziare voi perché posso parlare in questa piazza, ma chi ci ha rimesso la vita? Però voglio dire, sono cose che ti aspetta, allora quando è che arriva il brutto, ti arriva quando ti senti attaccato per strada, però è una strada, come ho detto prima, senza ritorno. Noi dobbiamo tornare per forza vincitore, io dico vincitori o morti, cioè nel senso che arriverà un momento in cui avremo anche un colpo di fortuna, perché fino ad oggi è andato, cioè, comunque siamo tra il 12 e il 15%, che non sono pochi, cioè siamo se fossimo un partito politico decideremmo probabilmente i destini, diciamo, del governo. Allora voglio dire, però è chiaro che rimani un po' perplesso, perché all'inizio pensavamo che sarebbe stato più facile farsi comprendere, o quantomeno la gente si sarebbe chiesto come mai Bacco, Giorgianni, o Tarro, o Mariano Amici, o insomma quelle persone lì non sono mai in televisione, vengono mai invitati di contraddittorio, quando sono attaccate non ci sono mai, tutte le persone, perché naturalmente sono tanti quelli che ci hanno messo la faccia. Certo. Invece no, invece c'è questo pensiero unico, dobbiamo ringraziare persone come te, che tu, anche tu, secondo me ci ho messo la faccia, perché già il fatto di farmi venire qui, ti dico cose incredibili, la settimana scorsa c'era una manifestazione in una chiesa di un libro dove anche io ho partecipato come coautore, è arrivato l'input dell'Ordine dei Medici che io non dovevo partecipare. Se avessi partecipato io, gli altri, non viene da ridere, perché è incredibile, se avessi partecipato io gli altri tre medici non sarebbero entrati nella chiesa a fare la presentazione del libro. Ora io ho pensato all'Ordine dei Medici, poi dato che poi io chiamo l'Ordine dei Medici e dico, ma non è vero, ma ti prego non dire così, vabbè. Mi dico, d'altra parte, però io più che all'Ordine, che posso pure capire perché ha anche una funzione di natura politica, cioè io l'Ordine lo capisco. Cioè io capisco il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, perché lui è stato anche, diciamo, eletto, ma in realtà sono nominati, hanno una funzione politica, quindi devono anche prendere una certa posizione. Ma i tre medici che non capisco, quei tre medici che si ritirano fuori se un collega viene a parlare, quando in realtà dovrebbe essere la pluralità, è sempre... Adesso poi si scannano su questo DDL Zan, senza capire che è stato messo lì giusto per farci distrarre, no? Io ho detto in una piazza, ecco, adesso ci vuole, quella piazza mi è venuta tutta contro, era una piazza eretica. Io ho detto, ma scusate, ma in un anno e mezzo hanno fatto passare le peggiori maialate della storia, hanno approvato di tutto e non ve l'hanno chiesto, ma ora vi devono chiedere l'autorizzazione per approvare il DDL Zan. È chiaro che lo mettono in mezzo per farvi distrarre da tutta la schifezza che stanno combinando. Perciò ti dico, la gente, vedi, anche così, hai detto bene tu, purtroppo mi dispiace dirlo, però sono tante, cioè ancora gli immigrati, sta cosa, il mondo è cambiato, non usciamo più di casa, decidono tutto loro, sospendono i medici, il medico che non si vaccina viene cacciato a calci nel culo, fra poco arriveranno nella scuola, stanno facendo vaccinare i minorenni, c'è una cosa incredibile, noi pensiamo al DDL Zan, cioè, allora io dico, cioè, non che io non sono né, cioè, io sono a favore, perché ritengo che la libertà sia di tutti, voglio chiarire. Quindi personalmente sono assolutamente a favore. Però dico, è chiaro che è un diversivo per farci distrarre.
È pazzesco, e purtroppo sì. E purtroppo le persone non si fanno le domande, non vogliono farsele, e quindi chiaramente si lasciano distrarre volentieri. E qual è la cosa che frega la maggior parte delle persone, che non se ne rendono neanche conto, e che ci hanno detto, io ho due figli, la più grande ha 18 anni, quindi da quest'anno, da febbraio praticamente, lei sceglie per sé, io temo, perché parlando con lei, lei mi dice: papà, ma se mi dicono che io non posso più andare in discoteca, non posso più vedere i miei amici e così via, io mi faccio vaccinare. Mia figlia. E io, oramai hai 18 anni, quindi decidi tu, ovviamente. Però chiaramente sono preoccupato e dico: ma guarda che non c'è. E lei fa: no, ma non è una questione di... io non ho paura del vaccino, io non ho paura, ho solo voglia di divertirmi, di stare con i miei amici, di andare a ballare, di andare a un concerto, di poter andare a fare, che ne so, una qualsiasi cosa, no? E stiamo parlando di una ragazzina che comunque ha respirato nell'aria vicino a sé un discorsi e una consapevolezza diversa da quella che probabilmente tanti altri ragazzini e ragazzi hanno respirato, capito? Quindi c'è un sì, stanno vaccinando i ragazzi giovani che non hanno, come dire, quanti ne sono morti di Covid di ragazzi e di bambini? Uno. Ma il problema vanno dai nonni. Ma i nonni sono vaccinati, vacciniamo i nonni, tra virgolette, no? Cioè, chi vuole sempre con un discorso.
Ma guarda, io mio figlio che si è vaccinato, e io l'ho lasciato libero.
Certo.
Cioè, ma questo perché io non mi posso comportare come gli altri. Io gli ho detto quello che pensavo. Gli ho detto, lui mi ha chiesto, io gliel'ho detto. Dopodiché lui per lo stesso motivo: me devo andare in vacanza, devo andare a Ibiza, devo andare qui, devo andare... Benissimo. Sei sicuro? Fallo. L'ha fatto. Quindi voglio dire, noi trasmettere un concetto. Io non sono qui per dire che non dovete, se me lo chiedete da medico vi dite non vi vaccinate, ma io vi sto dicendo che noi dobbiamo rispettare le opinioni degli altri. Noi faremo questo sciopero come noi abbiamo questo, l'eretico, abbiamo fondato questo sindacato, che si chiama il sindacato con la Fisi, ringrazio il dottor Scotillo, Rolando Scotillo, il 30 giugno saremo in piazza Bologna, per una manifestazione, sciopero generale dell'area sanitaria. E la cosa importante è cosa abbiamo scritto. I medici devono avere la libertà di manifestare dei dubbi. Io non sono contro il medico che si vaccina, io sono contro il medico che discrimina chi non si vaccina. Certo. È una bella differenza.
Certo. Guarda,
poi se tu ti vuoi vaccinare, vaccini. Pure mia mamma si è vaccinata, io ho detto che gli avrei comprato la lapide. Ho detto tante volte, probabilmente la prende prima lei a me, però voglio dire, cioè, non è che dobbiamo
stare... Guarda, uguale, stessa situazione, anche mia mamma la fa, io, ovviamente, è ovviamente maggiorenne, può decidere, è libera e capace di intendere,
certo,
bene.
Ma...
è giusto che faccia così, no? Guarda, io ho un'azienda, io sono un imprenditore,
non è che...
faccio sì. Coaching, però... ho un'azienda, abbiamo 15 dipendenti, abbiamo altri 30 collaboratori, insomma siamo in tanti. E l'altro giorno ho detto: ragazzi, torniamo a lavorare in ufficio. E ovviamente tra i miei dipendenti c'è quello che dice, che segue tutte le mie dirette, dice: sì, cerchiamo di farci sentire. E c'è anche quello che viene con due mascherine, che ovviamente ha fatto il vaccino che ha paura, boom. Ho fatto una riunione per cominciare, ho detto: ragazzi, io non voglio fare agli altri, certo, non voglio fare agli altri quello che non voglio che venga fatto a me, quindi io non discriminerò nessuno e non voglio che qua ci sia una mosca che vola nel criticare chi la pensa diversa da noi. Abbiamo gli uffici tanto grandi, prendiamoci gli spazi, stiamo comodi tutti, quando siete seduti, se volete potete togliere la mascherina, siete a distanza l'uno dall'altro, abbiamo degli spazi veramente enormi. Qui abbiamo comprato tutto quello che serve per sanificare, chi vuole sanificare ogni cosa, insomma seguite le cose, ma non obbligherò ovviamente nessuno a seguire le mie opinioni, e ci mancherebbe ancora, perché è giusto, no? Lasciare la libertà di scelta e decisione ad una persona consapevole in funzione di quello che sente essere la cosa migliore. Ecco, questa è una cosa che secondo me giustamente dobbiamo rivendicare, ma tutti, ma non solo chi pensa vaccino sì, vaccino no, perché oggi il vaccino, no? Ma domani potrebbe essere un'altra cosa per il quale tu dici: no, questa cosa, scusate, lasciatemela decidere. No, decido io. Perché? Ora stanno decidendo ho letto, non so se, non l'ho verificato, perché l'ho letto veramente mezz'ora prima che noi cominciassimo, che la Pfizer ha preso ha fatto un accordo con Microsoft per un chip all'interno del vaccino. Non so se è una bufala o se sembrava molto, come dire, reale. un articolo inglese e così via.
No, devo dire la verità, no, sì, ho letto pure al volo qualcosa, però no. Io non credo sia vero, però ormai è tutto è possibile, quindi...
bravo, bravo, non mi stupisco, ma allora dico, ma fosse anche vero, proviamo a ipotizzare questa cosa qua. Dice, ma io vorrei anche non avere un microchip all'interno, posso sceglierlo? Ecco, se lo Stato o le istituzioni, che poi siano nazionali, regionali, comunali o internazionali, decidono per me se io devo avere all'interno del corpo una cosa oppure no, ecco, questo mi spaventa. E perché domani potranno dire, ma senti, sai che c'è casa tua, adesso facciamo che invece è un po' casa mia e te la presto, ma solo se tu, e poi il tuo denaro, poiché tanto prima o dopo andiamo lì, no? Non ci sarà più il contante, quindi sarà tutto elettronico. Facciamo che io ora faccio questo click e tu lì non ci accedi più perché non corrispondi a determinati miei criteri, perché non è più tuo, non esiste più nessuna proprietà, perché d'altronde, pensaci, se ci tolgono l'unica vera proprietà che la natura ci ha dato, che è il nostro corpo, e non siamo liberi di scegliere e decidere per il nostro corpo, figurati per il denaro, figurati per la libertà o qualche altro diritto. Ecco cosa spaventa, non è questione di complottismo, negazionismo, è questione di garantire un qualche cosa che veramente credo quantomeno oggi messo in discussione, e forse le persone non se ne rendono conto, o forse va bene così per loro. Quindi benvengano persone che come te tecnicamente fanno di tutto per dire guardate che non è così, perché qualcuno che magari spenderà del tempo, avrà voglia di leggere, magari capirà che forse è veramente così, perché si stanno passando questi vaccini, sì, che sono... copertura danno questi vaccini? A cosa servono? Per un virus che uccide, a te che hai 40 anni, quanti ne uccide di quarantenni che sono stati infettati? E questo vaccino invece, te per cosa lo fai?
No, ma la gente a volte dovrebbe pure ragionare sul concetto. Io, occupandomi anche in passato di medicina del lavoro, io rimanevo, insomma, cioè ogni anno noi abbiamo 7-10 persone che muoiono davanti a una stampante, 5-6 persone che muoiono davanti alla macchinetta del caffè. Questo che significa? Che chiaramente di qualcosa bisogna morire, quindi tu hai detto una cosa corretta prima. Comunque qualsiasi farmaco porta dei morti, quindi voglio dire, quindi non è che dobbiamo dire che solo perché e muore anche chi non si vaccinerà. Però il problema è diverso qui, che noi prima volta non sono state seguite le indicazioni normali, cioè noi abbiamo accettato di questo farmaco vaccino, chiamiamolo pure vaccino, così li facciamo contenti. Allora, di questo vaccino noi abbiamo accettato assolutamente tutto. Abbiamo accettato tutto e dal vaccino si è passato a quello che dicevi tu, alla libertà. Cioè, quindi non è che noi siamo stati contro perché viviamo nelle bolle di vetro. Noi lo sappiamo che si muore, che si cresce, che si fa, però noi abbiamo accettato tutto, abbiamo accettato, ma guarda che già sono dentro casa, lo diranno ormai. Io credo che si è partiti dalla cosa più incredibile. Oggi tu prima vedevi i carabinieri, eri tranquillo, oggi vedi i carabinieri, c'è un po' paura perché inizia che, cioè, capisci che cambia. Io voglio dire una cosa incredibile che mi è successa. Io sono un antivaccinista, questo, antimascherine, anti tutto, eppure nelle ultime settimane mi è capitato più volte di trovarmi a guidare con la mascherina da solo in auto. Quando io dicevo guarda che follia, perché? Perché ormai è diventato un gesto. Perché se io vado nel tabacchio, vado nel bar, non metto in difficoltà il bar, io la mascherina la metto. Certo. Cioè, non posso essere io causa di una sanzione. È ormai diventato un gesto anche per noi assolutamente naturale. Cioè, io mi sono trovato, io prima quando vedevo le persone che guidavano con la mascherina, vabbè, ho detto siamo arrivati al fondo, adesso lo faccio io. E quindi sono entrati anche nelle nostre teste. Noi siamo già in un punto di non ritorno. Il problema, sai qual è, Livio? Che la gente è convinta che si torni alla normalità. Cioè, non hanno capito che a settembre si inventeranno altre 7, 8, 10, 15 varianti, perché devono fare la terza e quarta dose. E poi ci sono gli insegnanti da convincere. Cioè, come fai? Cioè, la domanda è, per esempio, adesso hanno detto che gli insegnanti si dovranno vaccinare obbligatoriamente. Ma se non si inventano... cioè, se il virus ormai è scomparso come tutte le estati, perché non possono neanche inventarsi più i morti, si devono per forza inventare un'altra variante a settembre per poi dire, per giustificare il vaccino, sennò la gente dice che mi vaccino a fase, non c'è più nulla.
Ovvio.
Quindi loro già sanno che il virus torna, che fa, è già tutto scritto, E questa gente si muove così in attesa di questi draghi. Ma per me, guarda, io ti dico, i politici, così come queste persone, li vedo pure un po' come dei pupazzi, perché io non posso pensare che speranza. Cioè, a parte che se lo guardi in faccia ti rendi conto del soggetto.
Corretto.
Poi vabbè, non iniziamo a parlare di quell'altra gente, di quella gentaglia, Galli, Col, dei cioè, ma dove si era mai visto, no? Che un medico possa decidere, dice. In Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky, tutto dice: scompaio per 15 giorni, tornerò fra 15 giorni. Adesso non mi voglio più vedere. Un coglione del genere che decide di andarsene e quando decide di tornare lo rinvitate pure. Un coglione, cioè un direttore di merda di un ospedale di merda. E allora e lo fai, ma è una cosa veramente incredibile. Cioè, la Rai a leccare, scusa, posso dire una parolaccia, a leccare le palle. A uno così, che dovrebbe in questo momento, tra l'altro, stare pure in pensione, non si capisce che cosa fa lì. Ma non è solo lui, eh? Cioè, io
Ma
dico,
poi
ma è mai
che si
possibile?
permettono di dire dovremmo chiudere, dovremmo fare, come se fosse a loro, spettasse loro la scelta, la
Io lo voglio
decisione.
vedere. Ma chi sei? Ma chi sei? Chi ti paga? Chi sei? Per dire a me che io se lo vedo gli do certi calci nel culo, ma mica solo a lui, ma mi verrebbe la voglia veramente quel coglione di Burioni che sta sempre a che tempo che fa? Cioè, vabbè, ma è una cosa allucinante. Com'è possibile che uno che ha detto delle cazzate del genere, quello lo richiama tutte le domeniche? Cioè, ma non è, ma io non vedo neanche che sia colpa loro, guarda, perché devo dire la verità, proprio, umanamente uno ti può stare pure simpatico, un Galli e un Burioni. È evidente che fanno parte di un disegno, cioè, perché sennò mica vanno a invitare sempre lui.
Ah,
Cioè,
certo.
non è possibile. Quello mo dice, cioè, quello se scappa la pandemia, quelli si buttano giù. Chi cazzo li caga più a
Ah,
questi?
sì, certo. Ma sicuro sono diventate delle star
Cioè,
e
tu non
loro
ti
sono ben
permettere di
contenti.
invitarli e tu non li invitarli.
Ah, non c'è
Ma
pericolo.
senti che vada Barbara D'Urso con la moglie, il filmino del matrimonio. Ma io devo vedere il filmino del matrimonio di Matteo Bassetti. Ma chi cazzo è che vada alla partita del cuore a Barbara D'Urso a dire mettiti la mascherina perché sennò muori. Ma noi avremmo mai accettato adesso al di là di tutto, no? Perché anche loro penso che siano vittime, ma no? Al di là delle battute, cioè,
Certo.
avremmo mai accettato 2 anni fa una cosa del genere?
Ovviamente no,
L'avremmo
ovviamente
mai accettata? Mai, mai, mai. Bassetti lo prendevano con le uova in faccia, lo andavano a buttare. Incredibile. Purtroppo è così. Ma pure loro sono vittime del sistema. Quando non serviranno più e saranno buttate via, tu immagina a
Certo.
questi che abituati ogni giorno a stare in televisione, dall'Avenir a qua, qua, questi cadranno in una depressione mondiale.
Ah sì, certo, ovviamente. Io mi auguro presto, non per loro, ma perché significherebbe che questa cosa qua è uscita fuori dai radar, no? Ho letto un meme simpatico su Facebook in questi giorni che finalmente siamo passati dall'avere 80 milioni di virologi e medici a 80 milioni di PT della nazionale, perché ci sono gli europei, adesso siamo tornati a guardare il calcio e a dire, a fare, sai che
Sì,
andiamo
ma
a
pure
finire.
quello, però vedi che anche quello, se tu vedi i giornali, perché adesso ormai non ci fidiamo più di nessuno,
Ah, certo.
è utilizzato anche quello per far distrarre le persone.
Sì,
È
ma è ovvio.
molto triste che le persone non se ne rendano conto.
Certo. E ti dirò di più. No, ho visto degli spot per chiudere questo discorso qua. Stanno facendo di tutto proprio per convincerci che ci dobbiamo vaccinare, così, che non è mai successo nella storia una cosa così, no? E è chiaro che adesso, ora che non ci sono più numeri morti da decantare, da urlare, quindi da usare come spauracchio per dire correte a vaccinarvi, adesso beh, vi do un po' di, come dire, contentino, mettetevi lì, pensate a quello, noi continuiamo a fare il nostro, e poi in autunno, tanto si sa perché farà così, perché lo fanno sempre, no? Tutti gli anni arriva l'influenza, i virus che risvegliano con la temperatura e tutto il resto, ed ecco che
Incredibile.
saremo di nuovo in barca a ondeggiare. Eh? È facile che accada così.
Sì, senti, prima di volevo parlare del libro Strage
Sì,
di Stato per
sì.
dire una cosa molto bella di questo libro,
Sì.
che ci fa pensare appunto che siamo tanti, che è un libro che abbiamo venduto quasi 15.000 copie, quindi siamo entrati nei best seller. Pensa che stavamo sulle classifiche, ci hanno dovuto mettere per forza, almeno Il Sole 24 Ore, Repubblica e Corriere, nemmeno lo sapevamo. Cioè, quindi io invito a comprare questo libro anche su Amazon, se uno vuole, perché oltre che sul mio sito, oppure sul sito dell'Eretico, perché voglio ricordare che questo libro sta finanziando un progetto molto importante, completamente. Quindi io e Giorgiani non prenderemo un centesimo, l'abbiamo detto tante volte. Sì. Però sta finanziando un progetto molto importante. Voi sapete, vabbè, che i diritti d'autore si hanno poi a fine anno. Quindi, proprio a fine anno, non so se tutti lo sanno, però si prendono poi la casa editrice te li dà. Certo. E finanzieremo questa cosa. Quindi Strage di Stato è un libro che sarà, mi auguro, ricordato come qualcosa di estremamente positivo per l'aiuto che avrà dato in maniera totale e globale. Io dico sempre anche, se dovete inviare dei soldi, comprate più copie del libro, regalatelo a qualcuno, qualcuno l'ha fatto.
Io l'ho fatto, ne ho prese
sì, lo so, tante copie, è vero, sì.
La volta scorsa, ma scherzi, no? È la volta scorsa che c'era Angelo e ne abbiamo parlato, ne riparliamo adesso, anzi adesso facciamo una bella cosa, vi metto anche qua il link per andarlo a prendere. Io qua vi metto il primo che mi... Cos'è uscito? È uscito Amazon, ovviamente.
Beh, certo.
Cioè, ragazzi, questo è veramente un lupo. È un lupo. Vabbè, vi metto anche prendo questo.
Prendo tutto. Sì, vabbè, tanto.
È veramente un lupo. Tanto. Sì. Eccolo qua.
Però è un libro, tra l'altro, molto, molto interessante, perché è un libro non di parte, cioè una cronostoria
molto bello,
molto leale. Di quello che praticamente
tra l'altro,
quello che è successo.
Tra l'altro, Pasquale, avevo letto questo, confermano se è così, che di fatto è nata l'idea del libro dopo la raccolta, perché avete raccolto questi documenti che, sì, erano documenti che dovevano essere probatori di quello che dicevate, sì, rispetto a una denuncia da fare e così via. Alla fine avete raccolto così tanti documenti, li avete ordinati per bene, li avete resi intellegibili un po' da tutti ed è nato il libro da quello, praticamente è una raccolta di fonti da cui avete preso le informazioni, ovviamente attendibili, per dire le cose che dicevate appunto legato alla strage di Stato, è così?
Sì, era nata così, era nata, che poi in realtà è stato usato per quello, per le denunce che abbiamo fatto all'AIA per i crimini contro l'umanità, per le denunce nella maggior parte delle procure italiane, è stata utilizzata la prima parte del libro e dirò, lo posso confermare perché l'ha detto già Giorgiani, che c'è una procura importante che già da parecchi mesi ci ha chiesto, anzi addirittura prima che uscisse, no, stavo sbagliando, prima che uscisse ci hanno chiesto a Giorgiani la copia del libro, perché c'era una raccolta molto interessante, una procura che sta in bocca a molte persone in questo periodo, perché da lì si aspetta che possa uscire qualche avviso di garanzia, che non è una condanna, quindi voglio dire, cioè, ma quantomeno che significa un indagare. Quindi per chi può sarà è importante fare questo passo. Noi di solito non chiediamo soldi, anzi non li chiediamo quasi mai. Ricordiamo anche che in questo momento stiamo facendo da supporto. Noi stiamo supportando, nonostante il governo adesso ci ha imposto anche la registrazione di tutti i certificati che vengono fatti, e quindi è un po', però noi stiamo anche aiutando tutti gli operatori sanitari e tutte le persone che non vogliono vaccinarsi quando hanno una patologia reale e certificata, quindi una patologia chiaramente a strutture pubbliche, noi facciamo senza nessun problema l'incompatibilità al vaccino, anche quella fa cadere pure lo scudo penale. Ormai noi siamo arrivati, ricordiamolo a tutti, che stanno vaccinando i malati di cancro terminali, i soggetti con patologie autoimmunitarie serie. Stasera mi ha chiamato una donna, tra l'altro un'infermiera, ma comunque che a cui è stata diagnosticata l'artrite reumatoide, ha avuto un crollo incredibile fisico negli ultimi mesi, ha delle reazioni infiammatorie su tutto il corpo, eppure gli vogliono fare... Le persone, i soggetti allergici fanno il vaccino alla presenza dell'anestesista e rianimatore.
a una mia, alla mia collaboratrice di lavoro che ha avuto nella sua vita ha avuto due shock anafilattici, l'ha detta al medico, il medico ha detto guarda, facciamo immediatamente insieme in presenza del rianimatore che ne all'occorrenza la intubiamo subito.
Ma è una follia, ma guarda, ma è incredibile, invece io da medico coscienzioso rilascio una certificazione di incompatibilità quando sono... No. Cioè, una persona che ha avuto due shock anafilattici, o una persona che in questo momento non riesce ad alzarsi dal letto per i dolori che ha, e solo Dio sa quanto dolore si prova in questo tipo di patologie, è una cosa incredibile che tu gli vai a fare una vaccinazione che va sicuramente ad aumentare lo stato infiammatorio, che di cui non conosci gli effetti collaterali. E io da medico coscienzioso lo faccio gratuitamente, purtroppo dopo l'obbligo di comunicazione ci sono qualche bollo, ci sono qualche spesa da sopperire, però perché ci devono tenere anche lì sotto controllo, no? Noi dobbiamo sapere i certificati che però voglio dire, lo rilascio perché ho parlato con dei medici del lavoro i quali erano convinti che loro potessero chiedere per esempio lo stato vaccinale senza capire che prima tutto non spetta a loro, e seconda cosa, se lo fanno violazione della norma e ne rispondono in solido. E da me, poi, perché vedi, poi le persone, ti rendi conto, quando poi gli dici guarda che io ti sto certificando che questa persona tu la metti a rischio della vita, non spetterebbe neanche a te, perché a quel punto spetterebbe a un direttore sanitario o a un titolare fare questa cosa. Tu sai che se succede qualcosa questa ti chiede la casa in cambio? Devi vedere come cambiano subito, perché poi una cosa che i medici non vogliono di solito sono le responsabilità, e non da adesso.
Si capisce. Ascolta, Pasquale, grazie, non voglio tenerti oltre, so che hai avuto una giornata molto molto intensa, sei stato come sempre gentilissimo, disponibilissimo, hai dedicato il tuo tempo di sera, insomma che magari è l'unico momento che hai di relax e tranquille, quindi grazie davvero perché...
No, ma stasera mi hai evitato tanto. La telefonata. Mi ha evitato di solito, visto che c'era la diretta, non mi ha tenuto un'ora Giorgiani, non sto scherzando. è una battuta. Io ringrazio invece te, la tua trasmissione che sembra bellissima, seguitissima, la condividerò pure io sui profili. Grazie di cuore, grazie per la considerazione che hai da tanto tempo per me. E non posso far altro.
Averne, sai, di persone così, credimi, non è una sviolinata. Averne davvero e... Noi insomma vi sosteniamo per quello che possiamo fare, le persone che già sono convinte dicono ma perché fai queste dirette che tanto poi ti seguono alla fine sempre le stesse persone, perché non so te, ma anzi ce l'hai detto, ogni tanto ti capita di girare con la mascherina, anche a me ogni tanto capita di dire ma sai che c'è, e allora ma chi ce lo fa fare, e invece no, dobbiamo sostenerci e dobbiamo essere forti nel dire quando una persona viene lì e ci obbliga in un qualcosa a dire no, tu caro mio non mi obblighi. E fino a quando avrò la possibilità di poter esercitare questo diritto lo eserciterò, anche se sarà scomodo farlo. E allora ecco, questi momenti sono momenti che ci servono per trovare la forza della comunione, sapere che siamo in tanti e che ci sono persone anche competenti come voi che stanno facendo qualcosa per tutti. Quindi grazie ancora Pasquale, davvero è stato un piacere come sempre.
Grazie a tutti, buona serata, ciao.
Ciao Pasquale. E noi eccoci qua, grazie per essere stati con me, con noi questa sera, e come sempre io vi apprezzo da matti e spero che voi apprezziate quello che sto facendo, quello che stiamo facendo, perché potrei tranquillamente farne a meno, credetemi, ma lo so che lo sapete, e prendermi qualche serata in più magari per riposarmi e rilassarmi, ma credo che queste cose qualcuno le debba fare, io faccio il mio, sento che è importante farlo e quindi sono qua e spero davvero che lo apprezziate, anche se la pensate diversamente da me, spero che apprezziate il fatto che l'impegno è quello di cercare di dare un'informazione un pochettino più completa. Il prossimo mercoledì, sempre alle ore 21, avremo un altro ospite davvero, davvero, mi permetto di dire davvero speciale, la prima volta che le intervistiamo, Alessandra Ghisla, che ha fondato un'associazione che fa un lavoro pazzesco, dove ci spiegherà come tutte le cose che ci sono state vietate e che ci verranno probabilmente vietate anche nel presente o nel futuro immediato o prossimo siano illegittime per delle questioni che non conoscete, sono sicuro, perché abbiamo sempre pensato che ci fossero questioni puramente costituzionali che venivano lese attraverso i vari DPCM, vi dicendo, ma non solo, ce ne sono alcune che sono ancora più, come dire, non i più importanti, non c'è nulla più importante della Costituzione per noi, ma più banali, più terra terra, che sanciscono che certe cose non sono secondo norma, non sono secondo legge, e questo attiene a quella che è la giurisprudenza, mettiamola così, amministrativa. Alessandra Ghisla ci parlerà di questo e ci spiegherà come fare per, se vogliamo, tenere aperte le nostre attività, circolare per strada e fare vivere normalmente, nonostante quello che viene detto e che viene fatto spacciare per è vietato dalla legge, perché probabilmente nella maggior parte dei casi non è così. Vi aspetto il prossimo mercoledì, vi rinnovo l'invito a condividere questo video in modo tale da creare questa comunità di persone che vogliono informarsi anche attraverso canali alternativi sempre più grande. Un bacione, vi ringrazio, grazie a te Barbara. Liberi di pensare, decidi, certo, la libertà è fondamentale, teniamocela stretta, combattiamo per noi e anche per le altre persone rispetto alla libertà. Ciao Vale, ciao Valentina, bello rivederti. Un bacione a tutti, buona serata.